Kafka, un libro che veramente si è segnato una svolta nella storia degli studi di Gramsci per i motivi che ci ha ben spiegato. Adesso la parola all'ultima relazione a Peter Kammerer, sociologo e per tanti anni docente all'Università di Urbino, che è stato il tramite con Aldo per il suo lavoro all'Università di Urbino e per tante iniziative che appunto fra Berlino e Urbino avete condotto insieme. Con questa sua relazione ce ne parlerà Aldo Natoli, comunista senza partito, anni di ricerca appunto tra Berlino e Roma e Urbino.
Prego. Vi risparmierei volentieri quest'ultima parte perché siamo tutti abbastanza provati, è stato interessantissimo, però non ve lo risparmio perché credo che è molto importante sottolineare una cosa che abbiamo molto discusso con i compagni del Monte Sacro, quando questa è una relazione che abbiamo discussa insieme. Aldo Natoli nell'ultimo periodo della sua vita, il Presidente della Repubblica lo ha chiamato, è stato un grande studioso del movimento operaio, della storia, eccetera. Vacca dice lo stesso ed è giusto, però Aldo è stato un studioso molto strano. È difficile dirlo in che cosa si differenziava da tutti gli altri studiosi. Non ho il tempo di farlo perché richiederebbe racconti e non abbiamo il tempo di raccontare, quindi leggo anche, perché chi non legge parla troppo lungo. L'ultimo periodo della vita, questa è la mia periodizzazione, dura ben 34 anni, una vita, cioè dal 1976 fino alla morte. In questo periodo si consumano le ultime speranze di un dirigente comunista e la solitudine aumenta fino a diventare emarginazione e isolamento. Aldo vive questo destino senza l'illusione di una alternativa, senza nostalgia, senza rimpiangere occasioni mancate. Sono parole con le quali lui, in una conferenza nel marzo 79, aveva ricordato Pietro Secchia, diventato, diceva Natoli, un rivoluzionario impotente. Era l'impotenza di chi continuava ad orientarsi a una stella già spenta, l'URSS. Secchia non ha né potuto né voluto uscire da questo condizionamento storico. Natoli invece è riuscito a romperlo in un lungo processo iniziato nel 56, compiutosi nel 69. Il suo coraggio gli è costato la radiazione dal PC, una separazione dolorosa, ma infine feconda. Commemorando Vittorio Vidali, Natoli scrive nell'83: quando fui escluso dal PC, sembrò che la sua stima e il suo affetto per me aumentassero anziché diminuire. Io ritengo straordinaria questa affermazione se si pensa che la maggior parte dei dirigenti comunisti di allora tolse il saluto ai radiati o troncava comunque ogni rapporto. E Aldo continua su Vidali: qualche volta mi chiesi se non mi invidiasse per la capacità di libero esame, di critica disinteressata che avevo acquistato, ma comprendevo che era una strada che tutta la sua storia, e quale storia, gli precludeva. I comunisti che si credevano dalla parte della storia o addirittura i suoi esecutori erano diventati i suoi prigionieri. E sappiamo come qualche decennio dopo l'azione che voleva essere liberatoria non fu altro che una grande liquidazione. Commentandola nel 1995, Aldo afferma: per molti è stato possibile dire in fondo non siamo più comunisti. Ma per chi ha costruito la propria esistenza, le proprie scelte politiche e culturali, con questa idea della trasformazione, sul fatto che fosse possibile essere comunisti in un modo diverso da quello che l'Unione Sovietica prospettava, per queste persone accettare una formulazione del tipo non sono più comunista è impossibile. Io, che pur essendo un prodotto della società in cui vivo, Se qualcuno mi domandasse tu sei comunista, risponderei sì, sono comunista. Lo aveva già affermato nella sua ultima dichiarazione davanti al Comitato Centrale, che Rossana ricorda nella sua relazione e nel suo libro, dicendo: non li perdonarono che dicesse non occorre una tessera per essere comunisti. Se questa frase fosse soltanto l'affermazione di un attaccamento ideologico coerente e orgoglioso, anche Natoli non sarebbe altro che un prigioniero della sua storia. Ma Natoli non è una figura amletica, come Heiner Müller ha chiamato gli intellettuali di una intera generazione comunista lacerata tra due epoche, coscienti ma impotenti. Penso che Aldo abbia fatto uno sforzo immenso di vivere la rottura e di scrutare senza paraocchi l'abisso che si era aperto. Già alla fine degli anni 70 noi lo sentivamo dire: ci vorranno 100 anni prima che si possa parlare di nuovo di comunismo. Non era una battuta e non era nemmeno il semplice rovescio della tesi della maturità del comunismo, anche questa ricordata da Rossana e da Aldo prudentemente criticata. Questa frase annuncia la ricerca di un nuovo modo di essere comunisti, al di là della forma partito, superando l'eredità della bolscevizzazione. Senza rinunciare all'analisi del presente immediato, Natoli ha tentato di collocare questa ricerca in una dimensione temporale di orizzonti, appunto, epocali. Del resto questo mi pare sia anche il significato del famoso Für ewig di Gramsci. E Aldo ha cominciato a studiare Gramsci proprio con l'occhio di questo Für ewig, che è finita un'epoca, è nata un'altra. Si capisce che un'impostazione del genere, ci vogliono 100 anni, risente di un pessimismo che facilmente crea un vuoto intorno a chi lo professa. Infatti la solitudine che Anatoli forse pesava di più è stata quella di essere rimasto senza interlocutori in questa ricerca sull'essere comunisti, ricerca che ammette pure la possibilità di rinunciare a questo termine diventato anacronistico. Non si tratta solo di tener fede all'imperativo categorico marxiano di rovesciare tutti i rapporti nei quali l'uomo è un essere degradato, è servito, abbandonato e spregevole, bensì a riempire queste parole, che rischiano di diventare formule vuote, con pensiero e atti concreti. Il PC questo a Natoli e ad altri non ha più consentito. Ma che cosa fa e può fare un comunista senza partito? L'anno 76 non è solo l'anno della morte di Mao e del rapido svanimento del sogno cinese studiato da Aldo con grande passione critica. L'anno costituisce, secondo Natoli, anche uno spartiacque storico nella politica del PC. Con la non sfiducia al governo Andreotti, il partito passa una soglia rinunciando al suo ruolo di opposizione per disimparare completamente negli anni seguenti cosa significa fare opposizione. È una perdita per la sinistra fino ad oggi non colmata. Pensando al 76 mi sia permesso di aggiungere che a partire da quell'anno il rapporto fra me e Aldo sta per trasformarsi in amicizia, specialmente quando un anno più tardi, nell'autunno tedesco 77, lavoriamo insieme nel Comitato per la difesa della democrazia e dei diritti civili nella Germania, fondato da Lelio Basso, Enzo Colotti e Aldo Natoli. Come segreteria funge una decina di giovani tedeschi e italiani che si incontrano regolarmente alla Fondazione Basso, pubblicano un bollettino per analizzare e denunciare la stabilizzazione autoritaria della democrazia in Germania, dove si bloccano le timide aperture attuate da Brandt e lui stesso uno dei responsabili dei Berufsverbote, lottando contro l'importazione del modello in Germania, scusate, lottando contro l'importazione del modello Germania in Italia, al Comitato non sfuggono i segni di involuzione della democrazia in Italia e il pericolo di una fine del più che decennale ininterrotto processo di democratizzazione del Paese. Mentre l'opinione pubblica italiana era pronta ad accogliere le preoccupazioni sulla Germania, parlando spesso in modo grossolano di una sua fascistizzazione, l'idea del pericolo di una involuzione democratica in Italia, idea forse prematura allora, incontrava una notevole sordità, non solo nel PC che si credeva vicino al potere e si teneva, con l'eccezione di Lucio Lombardo Radice, lontano dal Comitato, anche per non compromettere i suoi rapporti con la SPD. Lo sforzo che il Comitato stava per compiere era quello di vedere la questione dello sviluppo e ormai anche della difesa della democrazia in Germania e in Italia nel suo insieme e nel suo rapporto reciproco. Mi pare che il dibattito di allora sul modello Germania sia tornato di attualità in un'Italia ormai priva di qualsiasi progetto politico. Non ricordo, scusate, ci vuole. Non ricordo con precisione quando ho portato Aldo la prima volta a Urbino, su invito del nostro collettivo di docenti e studenti all'Istituto di Filosofia. Probabilmente è stata un'occasione di un dibattito sulla Cina tra Natoli e Iacoviello, organizzato in collaborazione con la rivista Vento dell'Est. Nel marzo 76 il collettivo organizza insieme a Aldo un dibattito tra Passo e Terracini sul compromesso storico. Ne conservo la registrazione, oggi incomprensibile, sia come contenuto sia come linguaggio. Nel marzo 79 presentiamo insieme a Enzo l'archivio Pietro Secchia. Ormai Natoli tiene a Urbino regolarmente conferenze sulla storia dell'URSS, sulla storia del PC, conferenze che diventano negli anni 80 corsi veri e propri. Per di più Aldo svolge nell'83 a Berlino seminari alla Freie Universität sulla politica del PC dal 46 al 64. Nelle sue lezioni svilupperà sia la sua critica a Togliatti, tutto cavuriano, di ampio respiro, ma sempre dentro la prospettiva di alleanze dall'alto, sia al fallimento politico delle riforme di struttura. Nella Berlino ancora divisa abbiamo fatto, con l'aiuto di Peter Schneider, i Mauerspringer, i saltatori del muro, incontrando Christa Wolf. Abbiamo conosciuto bene Heiner Müller, il suo teatro impegnato nel fare i conti con la rivoluzione. Abbiamo letto Die Ästhetik des Widerstands di Peter Weiss, L'Odissea del comunismo, come la chiamava Aldo, che insieme a Lucio Lombardo Radice si era impegnato anche per la liberazione di Rudolf Barrow. Barrow libero fu fra i fondatori dei Verdi tedeschi e Aldo seguiva tramite Alexander Langer e Willy Hoss molto da vicino gli sviluppi di questa forza nuova. All'università, dove insegnavano amici come Altvater Krippendorf-Nahr, si stringevano rapporti con studenti increduli che un uomo così equilibrato, così moderato come Natoli abbia potuto essere radiato dal PC. I corsi, raccontatelo ai tedeschi, come si fa? I corsi tenuti, studenti tedeschi, i corsi tenuti invece a Urbino culminano in una serie di convegni internazionali. Il primo sulla critica al programma di Gotha nel 77, organizzato dalla Fondazione Basso. Poi Marx nell'83, Mao nell'86, infine, già da Peppe Vacca ricordato, Stalin, l'età dello stalinismo, 89, insieme alla Fondazione Istituto Gramsci. Quindi è una linea molto precisa. Nessuno di noi a Urbino si è illuso di essere un interlocutore all'altezza delle esigenze di Aldo. Abbiamo avuto lunghi e appassionati dibattiti, ma almeno per quanto riguarda me posso dire che non avevo capito bene quel che Aldo voleva. In compenso, gli abbiamo dato la nostra amicizia, ottime cene e una mano per organizzare questi convegni appena elencati. E qui non posso non ricordare anch'io la parte decisiva che ha avuto Emilia Giancotti. Così il Monte Sacro, Urbino e Berlino per Aldo sono stati luoghi di convivialità e di respiro. In questo conspirare la stessa aria, anche noi abbiamo imparato molto dalla sua cortesia, dal suo amore per Mozart, dal suo pensare in termini lunghi, tenendo sempre presente la domanda di tutte le domande: che cosa significa essere comunisti oggi, empiricamente, e come diceva Hölderlin, in dürftiger Zeit, in tempi bisognosi. Rileggendo la relazione di Anatoli al convegno del 77 sulla critica al programma di Gotha, si scopre immediatamente, aiutati dalla distanza temporale, il grande piano di ricerca che aveva in mente e che ha svolto nei due decenni che seguiranno. Si trattava di questa famosa domanda che non ripeto: cosa significa essere comunisti oggi, in modo completamente diverso da quello affermatosi nella storia dell'URSS, quasi sacralizzata dalla Terza Internazionale, mitizzata ancora nello stesso PC. Questa domanda richiede un'analisi approfondita della realtà sociale e politica delle società di transizione, Cina inclusa. Anzi, proprio dalla Cina la critica di Anatoli a Lenin, ma soprattutto allo stalinismo, riceve impulsi teorici e pratici nuovi. C'è il volume scritto con Lisa Foa e sono soprattutto le note su Stalin di Mao pubblicate da Anatoli nel 75. Certamente non si trattava di aderire ad un modello cinese, magari altrettanto fallace di quello sovietico di cui si era appena liberato. Invece riteneva indispensabile comprendere l'ispirazione egualitaria e la mobilitazione di massa che accompagna lo sforzo di edificazione della società cinese e il ruolo mondiale di quella rivoluzione. L'aveva detto nella sua ultima dichiarazione, quella della radiazione davanti al Comitato Centrale, e riferendosi alla Cecoslovacchia allora aveva aggiunto: perciò dobbiamo essere attivamente contro la normalizzazione burocratica e militare a Praga. Questa è stata allora la posizione del gruppo del Manifesto. Nell'insistere ad approfondirla, Anatoli scoprirà un filo logico che lo porterà dalla critica al programma di Gotha a Gramsci e alla figura di Tania. Quest'ultimi, Gramsci e la figura di Tania, due comunisti diversi. Cioè, comunisti diversi perché hanno un mondo morale e politico completamente diverso da quello che si era affermato in URSS e nelle altre partiti comunisti. Questa è la sua tesi, il suo fascino di Tania per lui. Mi rendo conto che queste cose suonano oggi terribilmente ideologiche, ma la cosa straordinaria di Aldo è che la sua lettura dei classici è sempre imbevuta dalla ricchezza della sua esperienza reale, quella dell'egualitarismo nel carcere, della questione della proprietà privata a Roma, della partecipazione delle masse nel lavoro svolto anche sul progresso tecnico a metà degli anni 50 insieme a Longo, ripreso poi nel dibattito sulla nazionalizzazione dell'energia elettrica. L'esperienza del 56, del viaggio nel Vietnam del 65, lo stesso impegno per il Vietnam entrano nelle sue letture, che non rimangono mai solo teoriche, altrimenti non si sarebbero scontrate così duramente con i costumi e le gerarchie del PC, residui non estinti della bolscevizzazione stalingiana. Essere comunisti in modo diverso non può non porsi come problema centrale la trasformazione dei rapporti umani, ingabbiati e mutilati dalla divisione del lavoro, dai rapporti di proprietà e da costumi arcaici, magari propagati per moderni. E qui non posso non citare un celebre passo degli scritti economico-filosofici giovanili in cui Marx definisce il socialismo come sviluppo della ricchezza dai rapporti umani. Cito: si vede come al posto della ricchezza, della miseria, come le considera l'economia politica, subentrino nel socialismo l'uomo ricco e la ricchezza di bisogni umani. E questo umani da Marx in manoscritto è sottolineato. La ricchezza di bisogni umani. Nell'aver puntato tutto sullo sviluppo delle forze produttive, come le considera l'economia politica, senza ingaggiare una lotta contro la subordinazione servile dell'uomo rispetto al lavoro, Natoli vede una caratteristica fondamentale dello stalinismo, prescindendo dal quadro repressivo e terroristico che ne rese possibile la realizzazione. Il risultato di questa politica staliniana fu una società dai connotati rovesciati rispetto alle idee di Marx. E Aldo riassume durissimamente: nulla è più lontano dal comunismo, così come Marx l'aveva sommariamente delineato, quanto questi paesi. Altro che esaurimento della forza propulsiva. Una seconda ragione che richiede un completo ripensamento del modo di essere comunisti è dovuta alle profonde trasformazioni avvenute nel mondo capitalistico dopo la Seconda Guerra Mondiale. Anche qui troviamo un programma di ricerca nella relazione che Natoli ha svolto a Urbino nel convegno su Marx. Lo possiamo riassumere in tre punti. Primo, la perdita della centralità del lavoro. Secondo, il rapporto cambiato dell'uomo con l'ambiente naturale in cui vive. Terzo, il rischio di annientamento dell'umanità dovuto ai mezzi di distruzione militari, ma non solo. Vorrei soffermarmi brevemente sul primo punto legato alla questione delle macchine, trattata da Marx nel capitolo a lungo inedito dei Grundrisse. Qui si legge come il trasferimento dell'intelligenza umana nelle macchine permette un enorme aumento della produttività del lavoro e una diminuzione progressiva del tempo di lavoro necessario. Ne consegue, conclude Marx, una diminuzione dello sfruttamento e una possibile espansione del tempo liberato dal lavoro. Marx, come il suo costume, compie a questo punto un salto utopico, senza spiegare come si arrivi realmente alla libertà dal e del lavoro. Natoli sottolinea nell'83 che la storia abbia preso esattamente la direzione opposta a quella liberatoria presagita da Marx. La cosa è oggi sotto gli occhi di tutti. L'intelligenza umana trasferita nelle macchine ha portato ad una liberazione dal lavoro come crescente e dilagante non occupazione, disoccupazione di massa, espropriazione dell'uomo dalla propria potenzialità creativa. Sono parole, cito Aldo. Si è aperto un orizzonte di crescita indefinita dell'alienazione e dell'emarginazione. La perdita della centralità del lavoro con la crisi della stessa idea di sviluppo è diventata la questione fondamentale che, dice Natoli, e qui parla il medico, tocca le fibre più intime della società. Il crollo dell'etica tradizionale legata alla scuola del lavoro e alla sua disciplina pone la domanda: in che modo si insegnerà alla gente a lavorare e a non lavorare? E chi lo farà? Chi mantiene ceti e popoli diventati economicamente inutili? Quale tipo umano nuovo nasce dalle trasformazioni in atto? Sono domande che oggi si discutono in ogni famiglia. Natoli era convinto che le risposte e le nuove contraddizioni a loro inerenti non possano non riaprire il discorso e anche il cammino dell'emancipazione comunista. Il programma di ricerca che ho cercato di delineare andava svolto, così sperava Aldo, non da singoli intellettuali, questo ha ragione Rosanda, ma da formazioni e gruppi collegati con movimenti di massa, innestando quel processo che Gramsci aveva chiamato un progresso intellettuale di massa. Espressione di questa speranza è il sottotitolo che Natoli ha voluto dare al suo libro sullo stalinismo. Nel 1979 lo chiamava Saggio Popolare. Il rapido e per molti versi sconcertante declino della cultura popolare e della cultura politica in Italia rendeva già allora anacronistico questo titolo. Aldo ne era cosciente e ha accettato la sfida, senza amarezza e con grande gentilezza. Lui, che è entrato nel PC nell'anno in cui Brecht aveva scritto «Noi non si poté essere gentili», ha scoperto, prima in carcere, poi studiando la questione della trasformazione dei rapporti umani, la gentilezza come virtù indispensabile nella costruzione di rapporti di uguaglianza. Aldo ha compiuto il suo cammino in una solitudine crescente. Ma chi, comunista o no, cerca oggi di riflettere con passione disinteressata, come diceva lui, sul declino politico e la crisi della democrazia in Italia e in Europa, avrà la fortuna di incontrare su questa strada il suo pensiero e la sua figura.